che guardate, che non è che sia una mia invenzione, molti l'hanno utilizzata questa espressione qui. Io parto da terra terra dicendo che tutti noi, ogni essere vivente, ha bisogno dell'aria per vivere. Chi non respira, cosa succede? Muore. Anche lo spirito ha bisogno della sua aria, che è la preghiera. La preghiera è l'ossigeno dell'anima. Attraverso la preghiera l'anima trae il suo sostentamento e quanto più uno prega, tanto più il suo spirito respira e sta bene e si avvicina a Dio, che è il vero ossigeno dell'anima e il fine stesso del nostro vivere qui su questa terra. Ovviamente parlando do per scontato che siamo tutti in un cammino, che non ci sono atei tra noi e quindi le affermazioni sono, diciamo, scontate, certe affermazioni. Se io sapessi che tra noi ci potesse essere qualche non credente, ok, è chiaro che farei un discorso diverso. Qui qualcosa la diamo per scontata. Quindi, quando io dico il fine stesso del nostro vivere quotidiano qui su questa terra, dovrebbe essere questo, cioè la comunione profonda con Dio che io ho attraverso la preghiera. Aprendo il cuore a Dio nella preghiera. Siamo stati creati per amore, per vivere con amore e poi ritornare all'amore che è Dio. E nel frattempo la nostra anima ha bisogno di respirare per non morire, ha bisogno di amare per vivere. Questo attraverso la preghiera. Questa realtà che dovrebbe accompagnarci quotidianamente e attimo per attimo, che ci aiuta a liberarci dall'egoismo, dalla tendenza a ripiegarsi su di sé e quindi a ricercare sempre solo la solitudine, e ci apre al mistero della comunione con Dio e con i fratelli. Più io prego e più sento che il cuore si dilata ad accogliere gli altri come fratelli e sorelle nella propria vita. Dico queste cose presupponendo anche qui che tutti noi questa esperienza la stiamo facendo. E quindi voi dovreste confermare questo con la vostra esperienza. Pregare ovviamente non è un'imposizione, ma è un dono, non è una costrizione, è una possibilità che viene offerta. Non è un peso, è una gioia, un atto di libertà, di amore, di intimità, di vita, che deve abbracciare tutto ciò che fa parte di noi. Tutto deve trovare nella preghiera la propria voce. E qui cito un filosofo che è un certo Kierkegaard, non so se avete mai sentito questo nome, che scriveva: gli antichi dicevano che pregare è respirare, quindi sappiamo per la testimonianza di quest'uomo che già gli antichi usavano questa espressione, pregare è respirare. Qui si vede quanto sia sciocco parlare di un perché riguardo ovviamente alla preghiera. Perché io respiro? Perché altrimenti morrei. Così con la preghiera. Perché devo pregare? Perché altrimenti spiritualmente muoio. La mia anima si spegne. È per questo che la nostra vita interiore è per i più così delicata, fragile, e io scrivo anche asfittica. Si conosce questa espressione, no? Sì, più o meno. Senza ossigeno. Senza ossigeno uno ha sete, non di aria, e muore soffocato proprio, si è asfittico. Ci manco a quel continuo e allenato respiro orante che dà energia vitale alla nostra esistenza. E qui attingo un teologo che è Yves Congar, che ammoniva dicendo: coi sacramenti ci nutriamo, ma prima del nutrimento c'è la respirazione, e la respirazione è la preghiera. E qui finisco con le citazioni, era solo per far capire che questa espressione è antica e ripetuta nella tradizione della Chiesa. La preghiera è il respiro della nostra vita spirituale, della nostra anima. E qui poi ho attinto un po' all'esperienza abbastanza recente di tutti noi, che è la pandemia, che ci ha stimolato a riflettere sul gesto più scontato, più banale, più immediato, del tutto in riflesso, che facciamo costantemente e che ci mantiene in vita, e che è proprio il respirare. E quindi tutti siamo stati richiamati un po' a questa realtà, a capire che quando effettivamente tu dai per scontato una cosa, non sempre, ahimè, è detto che ti riesca. E questa povera gente che, ahimè, ha salutato questo mondo grazie alla pandemia, è morta, lo sappiamo, con mancanza di ossigeno, di respiro. La nostra sussistenza è sospesa a un alito, a un soffio. Siamo esseri di soffio, di respiro. Dipendiamo da questo piccolo, continuo, duplice atto: inspirare aria e espirarla. Ma non meno importante è riscoprire quello che la tradizione spirituale chiama respiro dell'anima, cioè la preghiera. Non a caso, nelle tre lingue sacre, ebraico, greco, latino, la parola stessa spirito evoca il soffio, la brezza vitale, il vento. Allora lo Spirito Santo è l'alito di vita che siamo chiamati a respirare per godere di salute spirituale. Per fare questo occorre recuperare quella tradizione orientale antica che si chiamava esichia, non so se è la prima volta che sentite questo termine, la ricerca della pace interiore, che invita alla costante preghiera del cuore. Questa è un'espressione che conoscete un po' di più. Angiolina, ricordate, ce l'ha introdotta tanti anni fa. L'ininterrotta invocazione: Signore Gesù, figlio di Dio o di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Non pochi sono i maestri che hanno esortato a praticare questa preghiera in sincronia col moto della respirazione. Inspirando si pronuncia il nome di Gesù ed espirando il resto dell'invocazione. E poi, se ricordate, noi abbiamo semplificato con il solo nome di Gesù, invocando ripetutamente il nome di Gesù. Gesù, inspirando e poi espirando via tutto il negativo, così ci diceva Giolina, ricordate, no? Applicando in senso trinitario questa metodologia stupenda, e riscoprendo quindi la teologia biblica dello Spirito Santo come la comunione tra il Padre e il Figlio, approdiamo alla preghiera dello o nello Spirito, ovvero all'orazione costante animata dalla presenza dello Spirito Santo, che è Spirito del Padre e del Figlio, che è il testimone, il vincolo del loro amore e della loro comunione. Lo Spirito del Padre che ci rivela il Figlio, lo Spirito del Figlio che si consegna al Padre. Partecipare a questa comunione d'amore trinitaria è l'anticipo del cielo, il vero respiro dell'anima. L'invocazione continua ad ogni ispirazione del nome di Gesù, alla quale segue con l'espirazione l'invocazione adorante del Padre, Abba. E da un lato dunque la memoria di Gesù che vivifica, come accoglienza di colui che comunica grazia e vita da parte del Padre, e dall'altro lo slancio della dedizione filiale verso colui al quale tutto deve ritornare. E animati da questo spirito diveniamo il vero tempio di Dio, il luogo della liturgia spirituale. Allora invocare il Signore Gesù aderendo a Lui in un solo spirito esprime il culto di fede, di speranza, di umiltà, di gratitudine. Esclamare interiormente Abba Padre nel soffio vitale che è la Ruach, lo spirito, l'alito di vita, e adorazione d'amore, di affidamento al Padre, la prima fonte di ogni dono. Gesù raccomanda continuamente la preghiera col suo esempio e con il suo insegnamento. Prima di compiere qualsiasi atto importante della sua vita, Gesù si mette in preghiera. Passa notti intere in preghiera o si alza presto al mattino scegliendo luoghi solitari per pregare. Pregava tanto assorto in Dio che gli apostoli ne rimanevano incantati, tanto che arrivato a un certo punto gli hanno chiesto: Signore, insegnaci a pregare. Erano talmente colpiti dalla sua preghiera che gli ha chiesto di insegnargli a pregare, e facevo notare tempo fa che non era gente che non pregava, ma hanno visto la differenza. Insegnaci a pregare, praticamente, come fai tu? E Gesù ha insegnato loro il Padre Nostro, questa preghiera, spesso scrivo io, sprecata, perché tristemente malmenata, purtroppo. E quando siamo soprattutto durante l'Eucaristia in parrocchia e ha voglia a volerti imporre al microfono dando un ritmo un po' più lento per cercare anche di pensare a quello che si sta dicendo, niente, Padre nostro che sei nei cieli sia santificato, io vorrei sapere se c'è il cuore lì dentro, non posso dire non c'è perché giudicherei ciò che non posso sapere, però se l'esterno in genere mi fa anche un poco da spia dell'interno, io penso che quel cliché della preghiera dice il vuoto interiore, che in quel momento non c'è il cuore in quella preghiera. E se consideriamo che la preghiera che Gesù ci ha consegnato, non so, va bene. Prima della passione passa le ultime ore di libertà in preghiera e raccomanda agli apostoli: vegliate e pregate per non cadere in tentazione. San Paolo scrive: fratelli, state sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie, oppure pregate incessantemente con ogni sorta di preghiere e suppliche nello Spirito. Maria, gli apostoli, i primi discepoli in attesa della Pentecoste erano nel cenacolo assidui e concordi nella preghiera. La preghiera vera deve essere assidua e concorde se vuole essere una preghiera gradita a Dio. Assidua, cioè perseverante, è la preghiera che ricorre con più frequenza, che ricorre con più frequenza quando la scrittura parla di preghiera. Pregare con perseveranza non significa pregare con molte parole, significa non smettere di bussare, non smettere di sperare, di amare, non arrendersi mai. Arrivare a quel cuore a cuore con Dio attimo per attimo, fino al punto di realizzare quelle parole del Salmo che dicono: anche di notte il mio cuore mi istruisce, anche di notte, ma anche mentre dormo io prego. Concorde, che è la prima condizione della preghiera cristiana, come ha detto Gesù: quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdona voi i vostri peccati. A Dio non importa niente delle offerte che gli possiamo fare, quello che gli importa è che siamo riconciliati con i fratelli e le sorelle. La preghiera più frequente che noi rivolgiamo a Dio, e anche spesso l'unica, e lo sappiamo, la preghiera di petizione o di richiesta. Però è chiaro che pregare non può essere solo chiedere, deve essere prima di tutto lode, adorazione, amore, poi riparazione, ringraziamento, e poi sarà anche supplica, quella richiesta fiduciosa a Dio Padre che nasce da un cuore che confida in Dio. San Paolo, formulando il principio della preghiera continua, ha permesso di superare quella concezione legalista della preghiera, legata a tempi, luoghi determinati, per farne un atteggiamento costante, proprio come il respiro per il corpo. Quindi non è questione di ritagliarsi un tempo, anche quello, certo, ma qui è questione proprio di fare della vita una preghiera. Quante volte si deve pregare? Gesù risponde, sempre, incessantemente, perché è questione di cuore, di innamorarsi di Dio. Non è possibile dire sempre preghiere, chiaro, ma è possibile stare sempre in atteggiamento di preghiera, come è possibile amare sempre. Due persone che si amano si pensano sempre, sono sempre unite interiormente. E io dico sempre, mi auguro che abbiate fatto questa esperienza almeno una volta nella vita, di un amore sincero verso qualcuno. E ditemi se non è vero, almeno all'inizio dell'innamoramento, che uno pensi continuamente all'altra persona, anche se non c'è. Il pensiero è sempre lì, chissà cosa sta facendo, chissà cosa sta pensando e così via. È il colloquio continuo con Dio fatto di pensieri, brevi invocazioni, atti di amore, sguardi, anche mentre stiamo lavorando, facendo tante, tante altre cose. Allora anche il lavoro diventa preghiera e si prega 24 ore al giorno. Se amiamo Dio, dobbiamo sentire il bisogno di stare a parlare con Lui. Se io non sento questo bisogno, o mi passano ore, se non in alcuni casi, giorni senza pensare a lui, insomma, devo un po' riflettere sul il mio amore per il Signore. Chi crederebbe al mio amore se non lo cerco mai, non la cerco mai la persona? Ah, quanto ti voglio bene, sì, però non ti sento mai, non ti vedo mai, dove sei? La preghiera è il termometro della nostra comunione con Dio e del nostro cammino spirituale. Quando è continua, coincide con lo spirito di preghiera, una disposizione intima, continua a stare con Dio, a parlargli e ad ascoltarlo. È la vita incentrata su Dio. La vita che si svolge sotto il suo sguardo e che quindi è sempre sacra perché è vissuta tutta in Dio, con Dio e per Dio, in un colloquio continuo, fatto più col cuore che con le labbra, più con la vita che con le parole. Significa fare della giornata un continuo atto d'amore, una continua offerta d'amore a Dio. Per arrivare a questa preghiera occorre però dedicarvi, è chiaro, anche dei tempi specifici. Ognuno deve avere i suoi tempi di preghiera nei quali dare spazio a Dio. Perché è vero che io devo fare di ogni attimo una preghiera, ma è anche vero che ci vogliono dei momenti in cui faccio solo quello. Ah, finalmente posso fermarmi un po' con te, Signore. La preghiera è certamente dono di Dio, ma è anche esercizio. A pregare si impara pregando. Questa è una frase, anche questa antica, e che io per la prima volta ho sentito dire da un certo Don Gasparino, quando ero ragazzo, giovane giovane, il mio parroco ci portava alla scuola di preghiera, che era al sabato, a Cuneo. A pregare, lui diceva, si impara pregando. Chi vuole crescere nell'amore di Dio non si deve fermare ai primi gradini. È necessario passare dalle preghiere alla preghiera. Le preghiere vocali sono i primi gradini della preghiera. Certamente vera preghiera, ci tengo a sottolinearlo, perché ci sono quelli che io chiamo i super spirituali che denigrano la preghiera vocale. E Don Gasparino un pochino era su questa linea. poi si è ricreduto dopo tanti anni anche sulla preghiera vocale. Però certamente è più che altro la preghiera dell'inizio del cammino. Uno si esprime molto di solito all'inizio, ha bisogno di pregare molto verbalmente. Col tempo si gusta quello stare alla presenza di Dio nel silenzio. Quello viene col tempo, come avviene con gli innamorati, ma prima hanno tanto da dirsi, poi è così bello stare lì, vicini, magari guardarsi negli occhi, senza dire niente. E questo perché dicevamo è questione di cuore e di innamorarsi di Dio. Dalla recita delle preghiere passare alla meditazione della parola di Dio, perché se io dico ascoltare il Signore, dove l'ascolto? Certamente nel mio cuore, il Signore parla al cuore, ma poi attraverso l'ascolto della sua parola, quindi meditare la parola. Quel colloquio intimo col Signore che poi genera questa meditazione della parola. E qui, se si è fedeli a questo esercizio, il Signore può condurre a gradini sempre più alti nella preghiera, può portare al vero silenzio interiore fatto d'amore, alla contemplazione e poi all'unione piena con Lui. Tutte espressioni tratte dalla spiritualità, chi parla di queste cose sono più che altro i mistici, arrivare alla contemplazione e all'unione intima, dicevo già, mi ricordo in passato, si parla di amplesso, l'unione amplesso, sapete cos'è l'amplesso, no? Non credo che devo spiegarvelo, fare i disegni, no? Parlano proprio in questi termini, un'unione che diventa intima, profonda, a un certo livello con Dio. Ecco, si può approdare fino a questo, che non è soltanto prerogativa di pochi. Chi ha una consuetudine di unione intima col Signore arriva fino a queste altezze. Tutto questo è chiaro, risulta a volte anche faticoso. E la preghiera è soggetta anche ad alti e bassi, lo sappiamo bene. Santa Teresa d'Avila diceva proprio questo, sottolineando che per pregare bisogna lottare. E la prima lotta, lo sappiamo tutti, è contro le distrazioni. Ogni tanto qualcuno viene a parlarmi di questo. Come devo fare? Ogni volta che mi metto a pregare, la mente comincia a vagare, tutto mi distrae, non riesco a stare concentrato più di tanto. Tutti sperimentiamo questo. Poi l'altra lotta contro le situazioni fisiche particolari e l'aridità spirituale. Condizioni fisiche particolari, può esserci il momento in cui, che ne so, un semplice mal di pancia mi distrae dalla preghiera, o che ne so, prendo atteggiamenti esagerati, che ne so, voglio stare 4 ore in ginocchio, poi magari comincio ad avere qualche problema e il fisico mi distrae. Don Gasparino diceva: devi trovare una posizione che non sia troppo comoda se no ti addormenti, né troppo difficile da mantenere perché altrimenti ti distrai dalla preghiera. Il corpo è utilissimo, ma nella preghiera, ahimè, è un po' di impiccio, di intralcio, no? Trovare il giusto equilibrio che solo col tempo puoi trovare, ognuno ha il suo modo, c'è chi si trova benissimo in una determinata posizione, chi in tutt'altra, c'è chi si trova perfettamente a suo agio a prendere la testa in giù. Ci sono alcuni che fanno la meditazione yoga e prendono questa posizione a testa in giù, che non so di preciso cosa gli possa giovare, però c'è chi lo fa. O qualsiasi altra posizione, no? L'importante è trovare quella postura che ci permette di non essere distratti dal corpo. Questo è importante. Poi dicevo l'aridità spirituale, ci sono momenti in cui effettivamente è difficile mettersi a pregare. Tutti credo che abbiamo sperimentato questo e qui bisogna armarsi di pazienza, di coraggio, non cadere nell'errore di credere che in quelle situazioni è inutile stare a pregare. Io tante volte ho trovato persone che mi vengono a dire ma io ogni volta mi metto lì, dopo un poco sono subito distratto, non riesco più di tanto a fare granché, dico allora tanto vale pregare. No, tu sii perseverante e quel tempo lo dedichi lo stesso al Signore. Ti distrai, quando la tua mente se ne accorge, li togli dove hai lasciato e li prendi. Ma l'importante è essere fedeli e andare avanti, perché io dico al Signore: voglio stare qui perché ti amo, io voglio stare qui con te e avere questa fedeltà. E anche imparare ad adattarsi umilmente alle situazioni, allora magari fare preghiere brevi, ripetere lentamente preghiere particolarmente care a ognuno, no? Ognuno alla propria preghiera che lo riempie di più, no? Che lo aiuta di più. A volte il semplice restare in preghiera è l'unico modo per perseverare nella preghiera. Io a qualcuno l'ho suggerito in tanti anni, tu stai lì, non riesci a fare altro, non importa, stai lì. Magari prenditi un'immagine che ti piace del Signore, fissa il tuo sguardo lì. È importante non arrendersi, non smettere di pregare. Dio non vuole le nostre estasi, ma la nostra fedeltà e il nostro amore. Alle volte le difficoltà della vita sono tante, ci sembra di non farcela, e più gli anni passano peggio è, ed è proprio in tale situazione che bisogna guardare in alto, ricordarsi che tutto è possibile a chi prega, ce l'ha detto il Signore. Perché? Perché tutto è possibile a Dio, come disse l'angelo Gabriele a Maria. Com'è possibile questo? Nulla, tutto è possibile a Dio, nulla è impossibile al Signore. Alle volte la lotta è con Dio stesso, non so se a voi è capitato mai questo, quando ci chiede cose che la nostra natura non è pronta a dargli, o quando l'agire di Dio diventa incomprensibile. Io non riesco a capire cosa vuoi da me. Perché queste cose? Quanti cozzano a volte su situazioni che non riescono a capire, perché il Signore le permette. Maria, la Vergine Maria, conobbe questa lotta, specialmente sotto la croce, ma la conobbe soprattutto Gesù nel Getsemani. Lo sappiamo bene, lui lì ha pregato e lottato, non per piegare Dio alla propria volontà, ma per piegare la sua volontà umana a quella di Dio. Questa è la grande lezione da apprendere. E in questi casi è utile ricordarsi che abbiamo una madre che è maestra di preghiera. Come bambini possiamo rivolgerci a Maria e dirle aiutami a pregare. Chiederle che ci prepari a ricevere il dono dello Spirito Santo. Lei che era lì con gli apostoli, con i discepoli a pregare, invocando lo Spirito e attendendo lo Spirito. A chiedere il dono della preghiera assidua e concorde, come ci ha insegnato il Signore. Un'ultima nota sul rimando curioso, per me curioso, dell'etimologia di orazione, da orare, che deriva da os, che vuol dire bocca, non solo con l'idea di baciare la divinità, ma come rimando proprio al respiro, un'allusione raccolta dalla tradizione formalizzata da Kierkegaard in quella frase che vi ho letto, quel respiro dell'anima che riconosce il suo limite creaturale e che invoca l'aria da Dio, tensione verso l'oltre, verso l'altro, col quale dialogare. Ecco allora che la preghiera non è solo supplica, ma anche canto, lode, contemplazione, pellegrinaggio nel mistero, persino urlo all'assente, qui il libro di Giobbe, e tutta un'interpellanza verso il Dio muto, nel tentativo di avere una sua parola, un incontro con Lui. Io non so se avete mai letto il libro di Giobbe. Oppure sussurro d'amore, come nel Cantico dei Cantici. Tutto questo e molto altro è possibile trovare in tanti testi dedicati alla preghiera. Siete già stanchi? O posso andare ancora un po' avanti? Ma la preghiera, prima di essere una nostra invocazione, una nostra lode, è un lasciarci invadere dall'amore. Se io non ho mai sperimentato questo, non sono mai realmente entrato nella profondità dello spirito. Io mi auguro che tutti voi abbiate almeno fatto una volta l'esperienza di essere invasi dall'amore di Dio. L'amore che è lo spirito, che ci inserisce nella dinamica trinitaria, tutto dal Padre verso il Padre, tutto attraverso e con il Figlio, tutto nello Spirito Santo. Pregare cristianamente è pregare nello Spirito Santo. Non c'è incontro vero con Cristo se non è un incontro con il suo Spirito, con lo Spirito Santo. Nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo, dice San Paolo. Pregare nello Spirito è lasciarsi plasmare dalla sua azione, in ciò che caratterizza la missione nella Chiesa, la sua missione nella Chiesa e nel mondo. Una missione che si può riassumere con le tre virtù teologali, fede, speranza e carità. Allora, riguardo sul versante della fede, qual è la missione dello Spirito? Quella di aprirci alla verità. Egli è lo Spirito della verità. Quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza perché siete con me fino al principio. La preghiera nello Spirito è nutrita dalla fede professata e insegnata dalla Chiesa. Purtroppo non sono mancati nella storia i casi di uomini e donne che si spacciavano per grandi spirituali e che in nome della loro esperienza dello Spirito si sono messi in contrasto con il Magistero della Chiesa. Questo da quelli che poi sono sfociati storicamente nelle eresie e via via fino ai giorni nostri, anche noi. Nel movimento ecclesiale carismatico ne abbiamo conosciuti, purtroppo. E non potrebbe essere diversamente. È chiaro, quando è davvero lo Spirito a guidare la preghiera, questa ci muove sempre in sintonia con la dottrina della Chiesa e col Magistero che la trasmette. Come fa ad essere diverso da così? Un cammino spirituale, scusate. Non si può concepire quelli che non sono d'accordo col Papa, non sono d'accordo con quello che dice la Chiesa. Mi fa piacere, però bisogna che ti accordi, perché se non sei in comunione con l'insegnamento della Chiesa, col Magistero, con chi sei in comunione? Ah, io e Dio, siamo contenti. Ma chi è che ti dice che tu sei nella verità? Noi abbiamo una grande grazia nella Chiesa Cattolica, che si chiama tradizione, con cui io mi confronto. Allora, le ispirazioni, anche le più grandi, le più alte, se non coincidono con la tradizione, la Chiesa non le accoglie. Ci deve essere una continuità. E questo solo la nostra Chiesa ce l'ha. Noi siamo garantiti nel nostro cammino in una continuità secolo dopo secolo con ciò che ci è stato consegnato dagli Apostoli. Sul versante della carità, la missione dello Spirito è essere principio di comunione, Egli che nella Trinità è il vincolo di unità, l'abbraccio, il bacio tra il Padre e il Figlio, anche nella storia getta ponti d'amore tra noi e Cristo e tra noi e i fratelli. Pregare nello Spirito significa allora pregare in unità, facendosi uno con il corpo mistico di Cristo. A questa condizione Gesù stesso ha fatto riferimento con delle espressioni che definisco esigenti. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Ha poi vietato, dichiarandola inautentica, inaccettabile, una preghiera fatta senza amore, non preceduta dalla riconciliazione fraterna. Se tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna a offrire il tuo dono. Non c'è alternativa, questo ci ha insegnato il Signore. Se io faccio diversamente, non sono in comunione col Signore. La mia preghiera non raggiunge Dio, mi prego addosso per dirla terra terra. Come posso mettermi a pregare e avere astio verso qualcuno? E purtroppo queste cose le verifichiamo persino nei gruppi di preghiera. Più facile nelle parrocchie, ma nei gruppi di preghiera, ahimè, anche lì, non si salutano, uno sta da una parte, l'altro sta dall'altra, e poi diciamo a Gesù quanto lo amiamo e ci dimentichiamo di quello che ha detto il Signore. Ma che me ne faccio della tua preghiera, magari dei tuoi digiuni, che ne so io, e poi non parli con tuo fratello, ce l'hai con tuo fratello, con tua sorella? Ce ne dimentichiamo e siamo convinti che vada tutto bene, andiamo avanti magari anche degli anni così, Sul versante della speranza, la missione dello Spirito è essere colui che rinnova la faccia della terra. Lo Spirito Santo è Spirito Creatore, insieme col Figlio è all'origine delle cose, ma anche le ricrea e le fa nuove. È lo Spirito che rimette in moto la storia, la apre al bene ogni volta che si è impigliata nelle reti del male. Chi prega nello Spirito Santo viene educato a diventare sempre più uomo di speranza, donna di speranza, capace di futuro, responsabile verso i fratelli. Allora la preghiera nello Spirito è il contrario di una preghiera intimista e alienante. Si capisce alienante? Sì? Scusatemi, a me dovevo che mi faccio ignoranti, però a volte scrivo delle cose e dico, ma si capisce questa parola, sì. È piuttosto responsabilizzante, fa prendere coscienza di doversi impegnare a costruire la storia secondo il cuore di Dio. La storia entra nella preghiera fatta nello Spirito. E allo stesso tempo è autenticamente personale e comunitaria. Rifugge da tecniche impersonali, incentrate sull'io, capaci di produrre automatismi nei quali chi prega resta prigioniero di uno spiritualismo intimista, incapace di un'apertura libera alla trascendenza di Dio e alla fantasia dello Spirito. Alzarsi, librarsi nelle ali dello Spirito. Detto poeticamente, a me penso che tutti noi un po' questa esperienza l'abbiamo fatta qualche volta, se no che veramente abbiamo vissuto. Farsi trasportare dallo Spirito nella preghiera, meraviglioso. Poi ci sono dall'altra parte, sai, quelli che sono tutto tecnica, allora respiri in questo modo, ti atteggi in questa maniera, ripeti quelle parole, poi fai questo, poi tre giravolte a destra, quattro a sinistra, una a centro, e allora lì entri in contatto con il divino. Certo, tutte quelle cosine lì che vanno molto molto di moda ancora oggi, eh? Anzi, sempre di più. E invece il pregare è semplicissimo, non per niente dice la preghiera e respiro. Cosa c'è di più semplice del respiro? Non c'è nessuna tecnica. E noi siamo fatti per la preghiera, solo che ne abbiamo perso, abbiamo perso l'allenamento. Abbiamo dedicato quelle doti che il Signore ci ha dato, che dovrebbero facilitarci la preghiera, ad altre cose. Mi viene in mente in questo momento il piacere che hanno le persone a cantare, i giovanissimi che volentieri, vedete come cantano dietro i loro cantanti. Quest'estate ogni sera ho visto che c'erano trasmissioni dalle varie piazze d'Italia dove cantavano con questi cantanti giovanissimi le canzoni attuali, no? E come cantano. Ma perché nel nostro animo c'è questa cosa qui? Solo che l'abbiamo spogliata totalmente di quello che era il dono originario dato da Dio. È il cantare dell'anima, ma verso chi? Verso il creatore. Ed è diventato espressione del nostro desiderio interiore di trasmettere un qualcosa, poi non si sa bene a chi. E si canta di tutto e di più, oggi come oggi. Va bene. Come? A te levo la voce. Si può poi cantare a te levo la voce. Se si è compreso il senso cristiano della preghiera, il cuore cristiano non può non sentire il bisogno di un rapporto continuo con Dio. La preghiera assume la continuità del respiro, respiro dell'anima. Nel Nuovo Testamento sono almeno due i passi dove si invita alla preghiera incessante. In Luca si legge: disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. La parabola, vi ricordate, è quella del giudice che si arrende all'insistenza di una vedova e mette in evidenza che Dio ha un cuore non meno arrendevole verso chi non si stanca di gridare a lui giorno e notte. Un altro passo ce lo dà Paolo quando scrive: siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Ed è interessante che qui la letizia, la preghiera, il grazie siano presentati come l'atteggiamento da coltivare costantemente. Essere sempre lieti, pregare incessantemente, rendere grazie in ogni cosa. Il rapporto con Dio non sopporta tempi ridotti, tanto meno marginali, è un fatto continuo. Se io non arrivo a questo, non sperimento la vera preghiera. Se il mio pregare si riduce a quel bla bla una volta alla settimana nel gruppo di preghiera, è chiaro che io poi nella lode sono un muto e sono sempre gli altri che lodano, perché io non sono abituato a pregare, non sono abituato a esprimermi davanti a Dio. Non dico che dobbiamo essere tutti poeti capaci di grandi versi da elevare al Signore. Ci sono anche quelli, lodiamo il Signore, ce li godiamo anche le loro espressioni. Ma l'amore, esprimere l'amore, penso che sia un dono di tutti. Lo esprimerai in modo semplice, ma sarei capace di dire ti amo? Almeno quello, ti amo. Secondo Sant'Agostino, in riferimento alle menzionate parole di Paolo, lui si chiede: si intende forse che dobbiamo stare continuamente in ginocchio, prostrati e con le mani levate per obbedire al comando di pregare incessantemente? Se intendiamo così il pregare, ritengo che non possiamo farlo senza interruzione. Ma avere un'altra preghiera, quella interiore, che è senza interruzione ed è il desiderio. Qualunque cosa tu faccia, se desideri quel sabato che è il riposo in Dio, non smetti mai di pregare. Se non vuoi interrompere di pregare, non cessare di desiderare. Il tuo desiderio è continuo, continua è la tua voce. Tacerai se smetterai di amare. Questo dice Sant'Agostino. Noi abbiamo la grazia di fare l'ufficio delle letture e incappiamo in questi testi dei padri della Chiesa. Nella spiritualità orientale, riprendiamo quello che dicevamo prima, c'è della preghiera di Gesù o preghiera del cuore, quella che invita a ripetere, a ripetere, respiro, la giaculatoria, Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Si tratta di quanto, lo sappiamo tutti, un monaco spiega nel primo dei racconti, del celebre libro Racconti di un pellegrino russo. Per preghiera continua, si legge lì nel testo, non si intende altro che la cosiddetta preghiera di Gesù o preghiera del cuore, che consiste nella continua e incessante ripetizione del nome di Gesù con le labbra, con la mente e col cuore durante ogni occupazione, in ogni luogo e tempo, anche nel sonno. La preghiera si compone di queste parole. Chi si abituerà a questa invocazione proverà una tale consolazione, un tale bisogno di pronunciarla di continuo che non potrà più vivere senza di essa ed essa fluirà spontaneamente dentro di lui. Mente, labbra, respiro. La preghiera del cuore porta a vivere di Gesù e a portare Gesù in tutte le cose. La logica ripetitiva, o forse meglio, scrivo qua anche magari non correttamente, respiratoria, della preghiera del cuore, come insegnò San Giovanni Paolo II e ha riproposto Papa Francesco, si incarna specialmente nella preghiera del Rosario, quando è recitato come vera preghiera cristologica e contemplativa alla scuola di Maria. Qui non stiamo parlando del Rosario, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. No, il Rosario che diventa realmente preghiera del cuore, preghiera fatta nella Molti santi hanno mostrato come si può essere indaffarati in mille cose dedicandosi alla costruzione del regno di Dio senza perdere il raccoglimento, facendo diventare le cose stesse una preghiera. Ma non è soltanto questione di armonica composizione di azione e contemplazione, è l'azione stessa, la vita stessa che diventa preghiera. Per questo Gesù ci dà la sua formula incentrata sulla volontà di Dio. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quei giorni molti mi diranno Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome, nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni e nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi. Ma allora io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Il monito di Gesù non ci lascia proprio scampo, è la volontà di Dio che fa la differenza nella vita, nella preghiera. Una vita cristiana incoerente rende vana la preghiera, e chi prega senza impegnare la propria vita vive, io scrivo qua, mi accorgo che ho la mia cultura da ex infermiere, una sorta di schizofrenia spirituale. Sapete cos'è la schizofrenia? Cosa dice? Uno diviso in che ha, manifesta come il dottor Jekyll e il Mr. Hyde, più personalità contrastanti, di solito uno all'opposto dell'altro, lo schizofrenico spaccato in due o in più parti in alcuni casi. questo dicevo, se la vita cristiana è incoerente, direbbe Gesù l'ipocrita, quello che mostra fuori una cosa ma dentro è tutt'altro. Questo ti porta alla schizofrenia nello spirito. Va però sottolineato che nessun impegno di vita è possibile senza la grazia del Signore, e dunque pregare per ottenerla è fondamentale. Il Papa ci ha ripetutamente ammoniti a non cadere nella tentazione che in passato si è espressa nell'eresia pelagiana, che incentrava la vita spirituale sulla volontà, dimenticando che la volontà umana è indebolita, pregiudicata dal peccato. La vita dunque deve essere coerente con la preghiera, ma la preghiera stessa ci ottiene la grazia perché questo avvenga. Dice il Signore: chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chiunque chiede, riceve, chi cerca, trova, chi bussa, sarà aperto. E poi continua: chi di voi, un figlio, che chiede un pane, darà una pietra, se gli chiede un pesce, gli darà una serpe. Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro che nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Ed è lo Spirito Santo la chiave. Lo Spirito Santo prega in noi, è la sorgente della preghiera. Quindi non gli atti di volontà, devo e mi impongo. Anche quello, certo, se non adeguo e non allineo la volontà, non vado da nessuna parte. Ma non innanzitutto quello, la volontà che segue l'azione dello Spirito. Allora io mi impegno a seguire lo Spirito. E per concludere, l'esistenza cristiana è chiamata a essere dunque culto spirituale, come ci dice San Paolo. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. E questo il vostro culto spirituale. Un culto che non è, abbiamo detto, individualista, intimista, ma ha una dimensione comunitaria e missionaria. La preghiera autentica che porta all'impegno. Grande sfida per quanti hanno avuto la grazia di sperimentare l'ebbrezza dello Spirito nella preghiera carismatica, e devono mostrare di quanta fecondità è capace lo Spirito. E qui cito Salvatore Martinez, quando ha scritto il libro sulle orme dello Spirito Santo per un cammino di vita nuova. E ha fatto di queste espressioni un principio che distingue la realtà carismatica, un obiettivo educativo, quando dice: occorre sfatare un luogo comune che vuole i carismatici disimpegnati, ostili al mondo, quasi appartati in nicchie protettive. La vita carismatica è sempre preludio per la missione. I carismi sono mezzi attraverso cui si manifesta l'amore del Cristo risorto, mezzi che ci permettono di rendere testimonianza efficace della sua presenza nella Chiesa e nel mondo. E con queste parole di Salvatore io concludo questa prima parte.